Sia lodato Gesù Cristo. Vorrei partire non dalla parola di Dio del Vangelo, ma dalla preghiera che la Chiesa ci ha messo sulle labbra, nella mente e nel cuore in risposta alla prima lettura che Paolo ci ha proposto. Tu sei il mio rifugio e mi liberi dall'angoscia. Cosa vuol dire? Non è vero che Dio, tac, usa la bacchetta magica e l'angoscia sparisce da noi. No, perché l'angoscia sparisce da noi nella misura in cui vengono affrontate e superate le cause. La mamma di Sara queste cose le potrebbe spiegare molto meglio di Don Pio. Allora che senso ha? Partiamo dal lebbroso. La lebbra era una malattia terribile nel mondo antico, era incurabile. Oggi noi sappiamo che il morbo è quello di Hansen, lo scopritore, e abbiamo anche le medicine. C'è stato chi ha detto che se due cacciabombardieri di qualunque paese che le possiede, forse ce l'ha anche l'Italia, i cacciabombardieri, non lo so perché sono un ignorante, venissero, il loro valore venisse devoluto per debellare la lebbra sparirebbe come il vaiolo. Per carità, noi sappiamo che il vaiolo è sempre da tenere sotto controllo, gli istituti di ricerca hanno sempre il ceppo originario del vaiolo, perché non si sa mai, però il vaiolo è sparito. In passato il vaiolo decimava il mondo. Cosa vuol dire allora? Intanto, primo, vuol dire che la lebbra c'è e non è colpa. Per carità, in linea indiretta si può dire di sì, ma la lebbra è un malanno che colpiva ai tempi di Gesù, c'era pieno di lebbrosi, colpisce anche oggi. Io a Genova ricordo benissimo su al San Martino il lebbrosario, che è in uno dei reparti più isolati e più in alti della montagna, perlomeno 40 anni fa, ma credo che ci sia tuttora. Non fosse altro perché di lebbrosi ce ne sono sempre in questo girare vorticoso di gente nel mondo. Che cos'è la lebbra? È la nostra debolezza. Volete esempi di lebbra? Ho solo l'imbarazzo della scelta. Primo, la gestione delle relazioni interpersonali e in particolare la gestione degli affetti. I nostri matrimoni, nostri non perché è il mio, ma voglio dire, il matrimonio spesso è caratterizzato da un amore malato, se volete, lebbroso. Sempre colpa dei nubendi, cioè di chi si sposa? No, assolutamente no. E se non è una lebbra quella? Volete un'altra lebbra? I poveri li avrete sempre con voi. Dal 2009, con la grande crisi dei subprime, di quegli affari lì, qui dovrebbe venire Stefano, io avrei una serie di persone da cooptare alla predica che non finisce più. Lì purtroppo è una lebbra che era frutto di avidità e di mal gestione dei soldi, però da quel momento, 2009, spero di non aver sbagliato l'anno, tirate giù, sono 15 anni. 15 anni che l'umanità si sta impoverendo, e dato che quando le cose le facciamo bene, ci aggiungiamo anche la guerra, ci aggiungiamo anche la globalizzazione mal gestita, guardate i camionisti. A proposito, abbiamo pregato per gli agricoltori e i camionisti? Noi abbiamo in mezzo a noi gente che lavora la terra, una preghiera che sia una, l'abbiamo detta, chiudo la parentesi. Lebbra, la lebbra peggiore per noi in questo momento, al di là delle malattie, le malattie degenerative, quelle che più anni hai e più c'è il rischio che te la ritrovi, oppure il cancro in tutte le sue maledettissime forme, ma c'è una lebbra che ci annichilisce, veramente che ci angoscia, ed è la guerra. Non mi sto qui a spiegare perché le sapete meglio di me. cosa succede? Succede che il lebbroso da una parte e soprattutto Gesù dall'altra, hanno il coraggio di andare al di là di quello che la nostra povera umanità riesce a stabilire. Dalla lettura fatta da Paolo avete sentito, il lebbroso doveva vivere fuori dalla vita sociale, al punto che se una persona sana avesse incontrato uno affetto da lebbra, aveva il diritto di cacciarlo a pietrate. Del resto vi ricordate, lebbroso, lebbroso, per avvisare gli altri e per portare con più dolore e angoscia la propria malattia. E il lebbroso e Gesù scavalcano questo, perché il lebbroso lo supplica in ginocchio, vuol dire che si è avvicinato. Come abbia fatto non c'è dato sapere, tutti avrebbero avuto il diritto di cacciarlo, ma il comportamento di Gesù, se è possibile, è ancora più destabilizzante, perché ne ebbe compassione. Il lebbroso gli dice: se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò, ecco, lo toccò. Toccare un lebbroso era un'assurdità, anche perché, giustamente, la lebbra, si comunica per contatto fisico. Probabilmente anche per questo, ma questo non lo conoscevano a quei tempi. Gesù tocca il lebbroso, lo voglio, sii purificato. Poi Gesù chiede certe cose al lebbroso, che adesso non sto qui a spiegarvi. Cosa facciamo per le lebbre di oggi? Vi vedo così attenti, vi ringrazio, sapete, perché non è facile predicare. Voglio dire, abbatter l'aria forse sarà relativamente facile, però se io battessi l'aria voi dormireste. E allora è meglio che io cerchi di dire delle cose che hanno un capo e una coda. Cosa vuol dire oggi questo miracolo? O potrei portare degli esempi di persone presenti che non posso portare perché sennò li faccio diventare rossi come la giacca di Sara, ma ci sono nel nostro mondo esempi splendidi che con l'aiuto di Dio o semplicemente con la dignità personale, che non è altro che un dono di Dio, senza sapere che Dio c'entra. Esempi splendidi di coraggio ad affrontare le situazioni che a noi sembrano solo, come diceva bene, portatrici di angoscia. Allora, tu sei il mio rifugio, Signore, perché mi liberi dall'angoscia, non perché la togli. In certi casi è impossibile toglierla. Chi tra di noi ha delle carenze originarie se le porterà fino alla tomba, almeno in parte, dovrà lottare tutta la vita per non esserne schiacciato. E ci sono carenze che originarie non sono, ma non sono meno superabili, sono ugualmente insuperabili, volevo dirvi. Chi è il credente? Il credente è colui che prima di tutto impara a gestire le sue angosce. La lebbra genera angoscia. Oggi le forme di lebbra sono diverse, ma le angosce le abbiamo lo stesso. Chi è il credente? Il credente è colui che si rivolge a Cristo e soprattutto, ancor più importante, è ogni donna e ogni uomo di buona volontà, che non si rassegna a che la lebbra domini, che non si rassegna a che lo status quo deve rimanere perché è insuperabile. Sapete, è una pagina piena di forza questa, ma la forza non è solo quella che viene da Gesù. Gesù è forte, ed è forte, guardate un po', perché ha compassione, perché lo tocca e gli dice: voglio che tu sia purificato, e la lebbra scompare. Ma non è meno forte Gesù quando gli dice, nel secondo paragrafo avrete notato che Gesù sembra aver cambiato umore. Prima è pieno di compassione, di tenerezza, di attenzione. Dopo, sentite che musica, ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dir niente a nessuno. Perché? Quello non desiderava altro che andare a urlare al mondo: ho trovato colui che ci guarisce dalla lebbra. E Gesù non vuole questo. Gesù vuole che il lebbroso abbia il coraggio di fare la sua parte con la sua storia, terribile prima e meravigliosa dopo, per il bene dell'umanità, per vivere con dignità, per ritrovare coraggio a vivere e speranza a lottare. Ecco che abbiamo un quadro enorme. Sapete, se dovessi parlare solo ai bimbi come Alessandro o Sara, sapete quante cose si potrebbero dire, ma queste le devono sentire da voi. Più che sentirle, le devono veder vivere da voi, magari anche da me per quel poco che mi riguarda, ma mai darci per vinti, mai ululare alla luna o sputare in cielo, mai rassegnarci. C'è pieno di lebbra oggi? Sì, con l'aiuto di Dio, ma soprattutto con l'onestà interiore e l'impegno verso gli altri. Non vi dico che sparirà la lebbra, no, ma la affronteremo. Ci deve essere un futuro per Igor, per Sichuan, per Elena e tanto più per i due bimbi, le due bimbe più giovani. Dipende da noi, dal nostro coraggio a vivere e, per chi crede, dal nostro coraggio a confidare nel Signore. Grazie, grazie infinite della vostra attenzione.